14:29 a Tra le righe, noi siamo Isabella Visetti e Natasha Bandecchi. È arrivato il momento del nostro ospite con la parola, che oggi è Lorenzo Sonognini. Buongiorno, ben arrivato a Tra le righe.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
55 anni, cresciuto a Gordola, un legame particolare con la Valle Verzasca, con, come ben segnala il suo cognome, è Patrizio di Sonogno, ultimo paese della Valle, laureato in scienze ambientali al Politecnico Federale di Zurigo, è consulente e progettista ambientale, si occupa di sviluppo regionale.
È co-coordinatore del Master Plan Verzasca, dopo approfondiremo il significato di Master Plan, presidente del Museo Etnografico della Valle Verzasca, presidente dell'Associazione Musei Etnografici Ticinesi, che riunisce 11 musei etnografici, anche membro della Commissione Cantonale del Paesaggio.
Che parola ci porta Lorenzo Sonognini? Ma prima di dircelo ci spiega la parola Master Plan.
Va bene, Master Plan è un piano di sviluppo socio-economico per le regioni periferiche, quindi ogni regione periferica, in questo caso la Valle Verzasca, ma c'è anche un Master Plan per la Valle Maggia, per l'Onsernone, per la Blegno e Leventina, creano un piano di progetti per lo sviluppo sociale e economico e turistico delle regioni periferiche, con lo scopo di appunto generare degli elementi virtuosi, sia per riportare persone nella valle, sia per portare attività economiche che riescono a rivitalizzare queste zone periferiche. Quindi un insieme di progetti coordinati tra di loro.
Dirlo in italiano non era troppo lungo.
Un piano generale. È stato chiamato così, noi ci adattiamo.
È stato chiamato così probabilmente in qualche legge, in qualche regolamento,
sì, esatto. Si basa sulla nuova politica regionale promossa dalla Confederazione e attuata dai cantoni.
Allora arriviamo però alle parole che ci porta Lorenzo Sonognini oggi.
La prima è patrimonio.
Patrimonio inteso
in senso lato, nel senso che c'è un patrimonio naturale, c'è un patrimonio culturale, c'è un patrimonio sociale. Il patrimonio è qualche cosa che va non solo preservato ma valorizzato. E quindi in questo senso chi valorizza, è la seconda parola che volevo portare, museo.
Il museo che ha il compito principale di valorizzare un patrimonio?
Esatto, la prima cosa, un museo è tale perché è una collezione, quindi che sia un museo d'arte con le collezioni di quadri, che sia un museo etnografico come quello della Valle Verzasca o dei musei etnografici ticinesi, che hanno una collezione di oggetti, documenti, testimonianze della vita passata ma anche della vita attuale nelle varie regioni di riferimento.
Direi che la terza parola chiave potrebbe essere valorizzare. Magari ci torniamo dopo Fabio Concato.
Olè. Rosalina, Fabio Concato e a Tra le righe stiamo parlando con Lorenzo Sonognini, co-coordinatore del Master Plan Verzasca e presidente del Museo Etnografico di Val Verzasca. Abbiamo detto prima, è laureato in scienze ambientali al Politecnico Federale di Zurigo, cresciuto a Gordola, e io immaginavo Lorenzo Sonognini da ragazzo in quelle di Gordola, dove ha maturato questa attrazione verso innanzitutto le scienze ambientali che poi ha studiato a Zurigo.
Ma diciamo che la natura, gli animali sono sempre stato un mio interesse da piccolo, anche all'elementare, quando qualcuno trovava una bestiolina strana venivano a dire: che cos'è, lo conosci, no? E quindi questo è qualcosa che ho sempre avuto. Mi piacevano i dinosauri, quindi poi spaventavo le mie compagne di classe perché disegnavo sempre mostri, ogni tanto me lo rinfacciano ancora oggi. Però quindi un interesse in generale per la natura c'è sempre stato. Poi quando si è trattato di scegliere l'indirizzo di studio, non mi vedevo a fare uno studio specialistico. A me piace la visione generale e quindi ho scelto uno studio che andasse in questa direzione e che fosse generalista, e quindi scienze ambientali. Scienze ambientali perché è uno studio che cerca di affrontare i problemi ambientali, che sono problemi complessi e come tali vanno affrontati, quindi con una visione multidisciplinare.
Allora, quando lei ha scelto questo percorso di studi, erano proprio i primi anni che c'era questo curriculum di studi al Politecnico di Zurigo.
Esatto, era iniziato nel 1987, io ho cominciato nel 1989, quindi quando ho iniziato non era ancora stato, nessuno si era ancora diplomato in questa disciplina.
Dunque c'era il sapore della novità?
Sì, diciamo che quando ho visto questo curriculum, per me è stato chiaro, ecco, è questo, perché era molto ampio, era molto interessante. Io sono una persona di base curiosa in moltissimi ambiti, e quindi questo soddisfava anche questo mio bisogno di conoscenza.
Di conoscenza trasversale, e dunque esatto, di avere questo sguardo su più ambiti.
Esatto, e poi penso che anche il curriculum che avete visto, che avete raccontato prima, dimostra che sono attivo in molti ambiti anche molto diversi tra di loro. Ecco, e poi anche per i miei figli è un po' difficile capire
che lavoro fa il tuo papà. Come risponde? Come rispondono i figli?
Ci sono, a volte glissano. Poi c'è stato un periodo in cui ero direttore, quindi allora finalmente posso dire direttore, è più semplice, no?
Sì, direttore del generale di Monteverità.
Esatto.
Ecco, dove lì è stata una buona palestra per la multidisciplinarietà, perché si è occupato di tante cose.
E certo, Monteverità è un'entità molto complessa che fa tante cose: albergo, ristorante, centro congressuale, ma è anche un complesso museale, ha un parco di molto grande, e una storia, appunto torniamo al patrimonio, una storia eccezionale che è importante tramandare, far conoscere, valorizzare per il futuro.
Quanti figli, Lorenzo Sonognini?
Tre.
Tre figli, di che età?
27, 25 e 11.
Dunque lì anche una palestra multidisciplinare abbastanza, diciamo, bella intensa.
Sì, mi stimolano molto, in senso positivo.
In senso positivo. Però pensavo, lo sguardo del generalista contrapposto allo specialista, all'esperto, è, diciamo, forse più faticoso.
Ci sono pro e contro. Fondamentalmente uno deve essere portato. Allora, se uno è portato per fare il generalista, lo metti a fare un lavoro da specialista, sta male. Se tu prendi uno specialista e cerchi di fargli fare un lavoro da generalista, sta male. Ognuno deve trovare la sua strada, per cui per me è questa. Mi sento più a mio agio avendo il quadro generale, e quindi mettendo assieme diversi aspetti.
Rispetto anche alla sua esperienza a Zurigo, poi rientrato in Ticino, a proposito del semplice, del facile o difficile, è stato poi, diciamo, semplice trovare un ruolo che le stesse poi addosso per poi poter espletare quello che fa oggi?
Potrei dire che è una ricerca continua, non sono mai fermo. Quindi anche oggi ci sono delle novità, delle cose interessanti che stanno emergendo e che possono cambiare parecchio sia la maniera di lavorare, sia il mondo, eccetera. Quindi si è sempre in apprendimento. Ecco.
Ma mi sembra proprio che sia nella natura, no? Connaturato alla personalità di Lorenzo Sonognini questo.
Sì, sono curioso, ho bisogno di imparare sempre cose nuove.
Tornando al Lorenzo bambino, legame con la Valle Verzasca, allora abbiamo detto Patrizio di Sonogno, ora questo incarico come presidente del museo, e che sguardo aveva da bambino su questa valle?
Appunto, io sono cresciuto a Gordolo, quindi sono un Verzasca d'infora, no? Come si dice, però tutte le estati le passavo in valle, in un monte più Scennegro, e ancora oggi ho la cascina, il rustico, e con un gruppo di amici stiamo cercando di anche lì di valorizzare, di mettere a posto questo patrimonio con la propria Scennegro che abbiamo fondato.
Allora, valorizzare è una parola che ritorna, propongo di approfondirla dopo Lenny Kravitz. 14:44, ospite di Tra le righe è Lorenzo Sonognini, 55 anni, co-coordinatore del Masterplan Verzasca, presidente del Museo Etnografico di Val Verzasca a Sonogno, diverse altre cose, lavora come consulente ambientale, consulente di sviluppo regionale, ci ha portato le parole museo e patrimonio. E una terza che è emersa è valorizzare. Allora, cosa significa valorizzare un territorio e quale anche il ruolo di un museo, ma iniziamo dal territorio, dall'esterno, e poi andiamo nel museo, che poi sappiamo che può essere anche museo sul territorio.
Sì, certo, ma valorizzare appunto vuol dire dare valore o mostrare il valore, si può interpretare in molte maniere. Quindi prima di tutto va riconosciuto che esiste un valore, e questo lo chiamiamo patrimonio. Quindi può essere ambientale, che può essere naturale, può essere sociale, culturale, economico, e questo patrimonio deve essere poi tramandato alle generazioni future. Per poterlo tramandare va reso continuamente vivo, in questo senso valorizzare, dare valore, far conoscere, far crescere anche questo patrimonio.
E dunque quello che fa in concreto un master plan, questo piano di sviluppo generale?
Esatto, lo chiamiamo master plan, alla fine il nome non è così importante, è più importante quello che c'è in questo piano di sviluppo, e nel piano di sviluppo della Valle Verzasca nel concreto ci sono tutta una serie di progetti, alcuni dei quali molto importanti, che vengono chiamati progetti faro, come per esempio un nuovo campeggio a Brione Verzasca, un centro sportivo a Sonogno, l'albergo diffuso a Corippo, il Verzasca Mobile, questo progetto di mobilità on demand che funziona molto bene. Quindi sono tutta una serie di progetti più altri che in sinergia riescono a migliorare la situazione socio-economica della valle, quindi far sì che anche le famiglie rimangano in valle o che qualcuno possa pensare di andare in valle. Di recente si sta costruendo il nuovo negozio della Coop a Brione, e questo è stato possibile anche per il fatto che c'era il progetto di nuovo campeggio. Quindi ecco, vediamo le sinergie tra le varie cose che portano un miglioramento e un beneficio sia per i residenti sia per i turisti.
Allora, valorizzare e museo lo facciamo dopo, perché vogliamo andare un po' sul tempo libero. È vero che Lorenzo Sognognini mi ha detto: il mio lavoro è una passione, dunque io coniugo attività nel tempo libero con il lavoro, però una passione c'è nel tempo libero.
Tra l'altro, il tempo libero c'è, ce l'abbiamo.
Sì, sì. Ogni tanto. Sì.
Ogni tanto c'è la passione per i bonsai.
Sì, questo è che fatico a starci dietro, però è qualcosa che da tanti anni che ho. Magari mi sto già preparando la pensione quando avrò più tempo per dedicarmi a fare e soprattutto a far crescere e mantenere i bonsai.
Perché ci vuole molta pazienza, molto tempo libero, molta cura.
Sono piante, sono esseri viventi, quindi vanno curati in una maniera opportuna, con concimazioni, potandoli, concimando, eccetera, eccetera.
Lorenzo, posso portarle il mio bonsai, che non ha una bella faccia? No, okay. Vabbè, in un altro momento. Comunque, c'è anche la musica che fa parte, sì, del, sì, tempo libero.
Sì, questa è una, posso dire che è una mia seconda natura, cioè per me è sempre stato così, ho sempre cantato già da piccolo, poi in maniera amatoriale suono la chitarra, e poi nel tempo appunto avevo un gruppo chiamato gli Zenith, facevamo rock progressivo, quindi pezzi da 15-20 minuti, e abbiamo fatto anche tre dischi con gli Zenith. Poi ho cantato in diversi cori, tra cui La Voce da Locarno, Controcanto. E di recente un progetto con un amico, Ariel Nigli, con cui ci dilettiamo, ci divertiamo a fare rock dialettale, e cerchiamo poi di mettere anche qualche messaggio in questi nostri pezzi.
Lorenzo Sognognini, che facciamo? Ci ascoltiamo i Ballad Room con Cowboy, e poi ci spiega un po' cosa c'è dietro. Allora andiamo con Cowboy.
Volentieri.
Quando la musica finisce, raccogli la pistola, raccogli la pistola e cerca di sparare, cerca di sparare.
I arrived in Ellis Island. on the 5th of July. A strange big land, I felt like I'm gonna die. Man, el me cœur, el me país, Michigan, quan se va a sentiva un gran pez sulla nav che leva Adriana. Il mare leva mai vedi, a pensava mia che leva in scira, am sentiva tut perdu sulla nave degli emigranti.
Con queste ambientazioni molto far west abbiamo ascoltato i Ballad Room con Cowboy e con a cura del produttore musicista Ariel Nigli e da Lorenzo Sonognini, che è ospite con la parola a Tra le Righe. Beh, io partirei subito. Cowboy, partiamo dal significato.
Cowboy, poi in dialetto è cowboy, no? Quindi è cowboy, no? Da piccoli si giocava a fare cowboy, no? Quindi è un po' partita da lì l'idea di fare questo pezzo, e quando si è trattato di scrivere un testo e di poi creare la melodia, io mi sono ispirato alla storia personale di mio nonno, che è tornato dall'America per sposare. In realtà era un po' complessa, nel senso che mio nonno vero è morto quando mio padre e mio zio erano piccolini. Suo fratello, dopo quasi 30 anni, è tornato dall'America e ha sposato la vedova. Quindi mio padre è cresciuto con suo zio, ma per lui era il papà, e si chiamava Carlo, ma lo chiamava Charlie, no? Quindi è il Pacciali. E questo è proprio il racconto della storia di emigranti, che oggi ci sono ancora gli emigranti, e magari ci dimentichiamo che non troppo tempo fa eravamo anche noi emigranti. Praticamente tutti hanno dei parenti in America o in Australia, e era per me importante raccontare questa storia, quindi lo spaesamento nel momento in cui si va in un paese straniero, quindi cose più grandi, un'altra lingua, e poi uno spaesamento nel momento in cui dopo tanti anni si torna e ci si rende conto che magari si parla dialetto in sci, no? Con l'accento americano.
E infatti la canzone, esatto, è scritta a metà strada tra un dialetto della Verzasca e con
l'inglese.
Un po' di accento americano,
esatto,
inglese.
Esatto, c'è una parte inglese quando lui è in America, e racconti di come vive là, lavora, e poi la parte più emotiva, emozionale del ritornello è quando parla in dialetto.
Quando si ritorna e si è un po' sradicati, un po' spaesati.
Esatto.
E Baladrum cosa significa?
Baladrum è un toponimo, è il toponimo di una collina che sovrasta il Monte Verità, e probabilmente, ripeto, io non sono un linguista o un esperto, però probabilmente ha origini celtiche, visto che lì è stato scoperto un insediamento dei Leponti, che era una popolazione celtica.
Dunque, anche con il nome di questo duo, Lorenzo Sonnini e Ariel Nigli, avete voluto, diciamo, omaggiare il patrimonio,
certo,
del territorio.
Entrambe abbiamo un legame affettivo anche con queste zone.
Bene, allora adesso ci ascoltiamo Giovanotti con Ragazza Magica, poi le informazioni e dopo torniamo con il nostro ospite, Lorenzo Sonnini.
Ospite di Tra le righe, Lorenzo Sonnini, abbiamo detto, laureato in scienze ambientali al Politecnico Federale di Zurigo, consulente progettista ambientale, anche consulente di sviluppo regionale, due incarichi legati alla Val Verzasca, co-coordinatore del Master Plan Verzasca e presidente del Museo Etnografico di Val Verzasca. Dicevamo, valorizzare è un verbo importante legato alle due parole che ci ha portato, patrimonio e museo. Andrei sul musei etnografici, fra l'altro anche presidente della rete, dell'associazione che raduna i musei etnografici della Svizzera italiana, sono 11. Dunque il ruolo dei musei etnografici, che sono importanti in chiave di valorizzazione di un territorio, sappiamo anche che hanno salvato un patrimonio che rischiava di andare perso, oggetti legati a delle tradizioni del passato. Ora però il ruolo di questi musei etnografici nel trasmettere questo patrimonio, nello spiegarlo, nel renderlo vivo in un certo senso.
Che domandona. Allora, sì, i musei etnografici sono nati in gran parte nel secondo dopoguerra, perché lì c'è stato un cambiamento molto forte nella società, quindi si è passati dalla società tradizionale contadina allo sviluppo moderno, col il terziario, in parte anche industriale. E tutto questo mondo contadino per una generazione è stata vista come roba vegia da buttare via, e quindi si apriva quel famoso spazzacà e si buttava via tutto, perché era una quotidianità molto vicina e anche era sinonimo di una vita grama. E quindi quando la gente poi ha potuto stare un po' meglio è come se c'è stato un rifiuto, no? Ma poi si butta, come si dice, il bambino con l'acqua sporca. E c'è chi in questi anni si è cominciato a porre la questione: ma cosa stiamo perdendo? Tutti questi oggetti che erano quotidiani e conosciuti da una generazione, ci si rendeva conto che le generazioni successive non li conoscevano più, non sapevano come si usavano certi attrezzi, e quindi lì è nata l'esigenza di conservarli, e sono nati un po' in diverse regioni del cantone questi musei etnografici. Il cantone Ticino, proprio come cantone, a suo tempo si era riproposto di fare tre musei cantonali: un museo di storia naturale, questo esiste, un museo archeologico, che c'è sia no, e un museo etnografico. E lì, a suo tempo, Gagioni, che era responsabile di questo tema per il cantone, ha proposto, invece di costruire un unico museo centralizzato, di appoggiarsi a tutta questa rete di musei che già si stavano creando e c'erano sul territorio. Quindi, quando noi parliamo di rete etnografica cantonale, intendiamo gli 11 musei più il centro di dialettologia ed etnografia, che è il nostro referente per il cantone, con il quale abbiamo un contratto di prestazione. Questa rete è da vedere come un museo diffuso, quindi una rete di 11 musei che raccontano un patrimonio storico, sociale, culturale di tutto il cantone, ognuno con le proprie peculiarità.
E ora mi sembra di capire, la sfida è come raccontarlo, questo patrimonio che è stato salvato grazie appunto alla nascita dei musei etnografici. Ora la sfida è proprio quella.
E questo è proprio il ruolo e il compito dei musei. Non è solo pensare, ok, abbiamo lì una collezione statica che è stata salvata, ma ogni giorno arrivano nuove donazioni, nuovi oggetti e sempre più moderni, tra virgolette, perché quello che oggi è quotidianità, fra 30-40 anni non lo sarà più. E quindi i musei stanno cominciando anche ad acquisire degli oggetti degli anni 50, 60, 70, che però raccontano uno spicchio di società che ora non c'è più. E non si limitano a conservare, ricercare e curare le collezioni, ma le espongono, le rendono al pubblico, quindi rendono partecipi, ridanno quel patrimonio al pubblico attraverso le esposizioni permanenti, temporanee, e sempre di più il museo diventa interattivo, partecipativo, le persone vengono coinvolte e si parla sempre di più di mediazione culturale. Quindi i musei diventano attivi e coinvolgono e fanno delle attività con il pubblico, quindi non solo aspettando che il pubblico entri, ma coinvolgendo direttamente con, non solo con la visita guidata, ma proprio con delle attività, degli atelier, dei workshop, invitando le persone a inventarsi delle storie nel museo, quindi creare una loro narrazione, portare le proprie esperienze nel museo. E tutto questo fa sì che i musei sono delle istituzioni vive, costantemente, che si rinnovano e molto molto attive proprio in questo. E lo vediamo, i musei d'oggi non sono più da tanto tempo quel luogo noioso, polveroso, silenzioso. No, non sono più così. Se un po' che non andate ai musei, andateci e scoprirete che è tutt'altro ed è estremamente estremamente coinvolgente.
Lorenzo Sonnognini, a proposito di partecipazione di pubblico, per quanto riguarda la quota young, ovvero i giovani, visto che è importante, no? Passare proprio a loro questo tesoro, questo patrimonio, sono partecipativi?
Allora, chiaramente i bambini, parliamo dei bambini innanzitutto, non arrivano spontaneamente al museo perché non hanno chiaramente la possibilità, quindi vengono attraverso o le famiglie, e vediamo molte famiglie, genitori, nonni che vengono a raccontano, spiegano, guarda questo qui io mi ricordo che lo usavo, ecco. E tantissimo le scuole, lavoriamo moltissimo con le scuole e cerchiamo sempre di più un rapporto con le scuole, perché soprattutto le elementari, ma anche le medie, i licei, perché è lì che si può dare una prospettiva, no? Dire il mondo non è solo qui e ora, c'è un passato che ci ha portato qui e questo ci dà un indirizzo sul futuro. E quindi lavoriamo moltissimo con le scuole, addirittura non solo come visite, ma anche coinvolgendoli nella creazione o nella co-creazione di mostre, di attività. Ad esempio al museo di Valverzasca abbiamo una mostra sugli spazzacamini che raccontano la storia dei fratelli neri e degli spazzacamini reali, quindi la finzione e la realtà. E per fare questo abbiamo creato una mostra chiamata l'infanzia felice, nel senso che sul lavoro minorile, quindi spazzacamini era lavoro minorile, attenzione che anche oggi è lavoro minorile, quindi il museo non parla solo del passato, parla anche del presente, quindi è un museo etnografico, non storico, tout court. E facendo così si sono coinvolti i ragazzi a leggere i diritti dell'infanzia, quindi c'è un video con i diritti dell'infanzia letti dai bambini delle scuole elementari di Verzasca, e abbiamo ricreato una specie di stanza dello spazzacamino con testimonianze di persone che hanno fatto lo spazzacamino e che raccontavano in prima persona noi alla sera non trovavamo niente da mangiare oppure dormivamo su un pagliericcio eccetera, e gliel'abbiamo fatta leggere ai bambini. Questo con partecipazione li ha resi molto più vicini al museo e partecipi anche dei temi che sono dentro, e vi assicuro che venite a vedere la mostra, la riapriamo a Pasqua, è molto emotiva, c'è gente che veramente rimane colpita perché si trova in un luogo stretto, buio, in una soffitta, proprio come se fosse in una canna del camino, e sente queste voci di bambini che parlano in prima persona, e colpisce molto, e rimane molto di più anche il messaggio.
E allora andare a visitare i musei etnografici, che di solito riaprono poco prima di Pasqua, è un buon modo per avvicinarsi al patrimonio che è stato salvato, al patrimonio che dialoga però anche con le urgenze del presente. Diciamo, ascoltiamo Laura Pausini con James Blunt e poi arriviamo alle ultime battute con Lorenzo Sonognini.
Lorenzo Sonognini a Tra le righe, sono le 15:20, abbiamo detto, in questa visione multidisciplinare del suo lavoro. Beh, innanzitutto, prima, sono le ultime battute, cosa bolle in pentola e soprattutto quanto è importante anche coltivare e mantenere delle sinergie in questo lavoro?
Beh sì, uno sguardo generalista vuol dire avere a che fare con molti, molti enti, molte persone di campi molto diversi, e diventa molto interessante perché possono nascere dei progetti innovativi. Ecco, questo è anche una parola che si potrebbe utilizzare. Cosa bolle in pentola per quanto riguarda il museo? Stiamo preparando per il prossimo anno una mostra sulla diga della Verzasca in occasione del 60° del riempimento del bacino, un evento che ha segnato un passaggio dalla cultura tradizionale agropastorale alla modernità. Quindi la modernità è arrivata proprio con un elemento fisico in valle, e vogliamo raccontare questo a 60 anni, quindi con ancora le persone che erano protagoniste di quel momento. Poi con la Fondazione Verzasca, appunto io lavoro per la Fondazione Verzasca come co-coordinatore, c'è il progetto del campeggio di Brione Verzasca, che è sicuramente uno dei punti focali e importanti portati avanti grazie all'iniziativa del patriziato di Brione Verzasca, in sinergia con gli altri progetti. E anche il Verzasca Mobile riuscire a garantirgli un futuro sostenibile a lungo termine. E a livello, appunto, anche come museo e come consulente, c'è un progetto innovativo a Cugnasco Gerra, con il comune su iniziativa del comune di Cugnasco Gerra, dove come museo faremo una mostra virtuale in realtà aumentata grazie a un'infrastruttura che stiamo creando col comune. Quindi non anticipo ancora, però fra un mesetto ci sarà l'inaugurazione, e anche lì sono stati coinvolti i bambini delle scuole elementari.
E queste sono le soddisfazioni di chi ha lo sguardo generalista, perché può seguire tanti programmi, tanti progetti, tante attività.
Eh sì, è la curiosità che mi guida.
E allora buon lavoro e grazie Lorenzo Sonognini di essere stato a Tra le righe oggi.
Grazie a voi.